Avvocato Sommovigo per la difesa degli innocenti. Signor Presidente, giudici del Tribunale, innanzitutto buongiorno, siamo arrivati anche per quanto riguarda la posizione che io difendo e il ruolo svolto in questo processo alle conclusioni e vorrei iniziare con alcune notazioni di contorno molto brevi per poi arrivare al dettaglio delle imputazioni e delle questioni più attinenti al processo. Pare che, direi, fonti sedicenti vicine alla Procura abbiano ritenuto che le difese svolte in questo processo siano state di natura prettamente o prevalentemente politica. Sentito questo, letto questo, insomma, di fonti, ribadisco, sedicenti, prossime alla Procura, non certo riferibili alla Procura, io mi sono interrogato perché è un problema che ha posto per primo l'avvocato Menzione, è un problema che, voglio dire, appare con una certa evidenza anche oggettiva che questo processo possa avere in qualche modo dei connotati politici e mi sono chiesto se e in che modo questi connotati politici avessero potuto possano o potessero influenzare anche come dire i profili di responsabilità penale che sono oggi contestati agli imputati o anche eventualmente profili di scelte difensive che possano apparire in qualche misura eccessive, non giustificate sotto l'aspetto dei principi e delle norme. Allora, per capire, ho fatto una lettura molto agevole, sintetica, certamente non approfondita, di un testo di uno studioso tedesco, ma diciamo di origine tedesca, ma studioso poi americano, anglosassone, Otto Kirchmeier, un testo molto agevole che si intitola Giustizia politica. Per capire quali sono, anche dal punto di vista teorico, i caratteri di una attività di giustizia in qualche misura politica. E lì ho ritrovato dei caratteri. Dice in questo testo l'autore, certamente è chiaro che il connotato politico può anche venire dalle scelte difensive, e tuttavia normalmente per alcuni ci sono alcuni sintomi che rendono leggibile in chiave politica anche una scelta giuridica, e normalmente questa lettura in chiave politica si attaglia più facilmente alle attività dell'accusa. Questo chiaramente in maniera massima nei regimi totalitari, ma anche nei regimi democratici. Quali sono questi sintomi? Sono chiaramente un contesto oggettivamente politico, sono scelte di individuazione di fattispecie penale che pure siano contenute nella legislazione, ovviamente non parliamo di scelte estreme, di scelte di tra virgolette diritto libero, parliamo di scelte incriminatrici di norme che discendano da norme contenute nella disciplina penale e che però siano caratterizzate, dice Kirchmeier, da un tasso di scarsa tipicità, una scarsa tassatività, una certa ampiezza nelle possibilità descrittive, da scelte di soggettivizzazione e da scelte di esasperazione delle conseguenze repressive, delle conseguenze sanzionatorie. Ora, io qualche analogia nelle scelte dell'accusa in questo processo l'ho trovata. Anche noi ci troviamo di fronte ad una fattispecie assolutamente non tassativa, come quella di devastazione e saccheggio, scelta non obbligata, ma scelta perseguita volontariamente dalla Procura, quella di incriminare per devastazione e saccheggio. Ci troviamo di fronte a monte, questo lo dice quest'autore, ci troviamo di fronte alla necessità perché ci sia spazio per un profilo politico, e poi dirò anche termini, intendo politico ovviamente, e l'hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, in realtà è abbastanza scontato, ma ci sono profili, cioè perché questa accusa che dice Kirchmeier guarda oltre il processo, cioè non guarda soltanto all'evento processuale, non guarda soltanto all'applicazione della norma penale, ma guarda anche a prospettive ulteriori. Perché questo sia possibile occorre che ci sia un legislatore che in qualche misura lo permette, e il nostro legislatore è un legislatore che effettivamente ha scritto il codice penale in epoche in cui la giustizia politica aveva ben altro peso. Lo permette la norma, dicevo, sulla devastazione e saccheggio, lo permettono scelte di soggettivizzazione che sono assai presenti in questa accusa e che riguardano in particolare la posizione che io difendo, e mi riferisco ovviamente alle scelte di estremizzazione proprio del concorso morale, così come letto dall'accusa e come letto dal capo di imputazione. E poi ovviamente un'altra caratteristica che denota questo tipo di accusa è quella tipica indicata dall'autore di cui sto parlando, quella della indicazione di sanzioni particolarmente pesanti, direi esagerate. E in questo caso, senza dubbio, parliamo nella sua materialità, sintetizzerò e poi entrerò molto nel dettaglio delle imputazioni rivolte agli innocenti, ma parliamo nella sua materialità di una persona che dal punto di vista materiale ha lanciato degli oggetti, un oggetto, nei confronti di blindati delle forze dell'ordine che si allontanavano e per la che si vede oggi richiedere una condanna a 8 anni e mezzo di reclusione. In un contesto sanzionatorio come quello che tutti noi conosciamo, in cui 8 anni e mezzo di reclusione sono associabili a ben altri comportamenti. Non occorre che io entri nel dettaglio per indicare qua. E poi c'è un altro elemento che mi pare caratterizzi questa accusa e che necessariamente in qualche modo costringe, ha costretto le difese, alle quali io mi rifaccio quasi integralmente per gli argomenti che sono stati spesi dai colleghi che mi hanno preceduto, c'è un altro elemento che sarò costretto a richiamare più volte nel mio percorso difensivo, ed è quello dell'uso suggestivo degli argomenti. Un po' se ne è accorta anche la Procura, perché nella propria requisitoria il Pubblico Ministero ha premesso di non volere fare in sede di discussione un uso suggestivo delle immagini, un uso suggestivo degli elementi probatori che ritiene di aver raccolto. Bene che se ne sia accorto e che l'abbia in qualche misura ammesso per la fase della discussione, però tuttavia tutto il processo è stato costruito, a mio parere, su caratteristiche di questo tipo, cioè su un uso suggestivo dell'elemento probatorio e qualche volta anche dell'assenza dell'elemento probatorio, uso suggestivo moltiplicato da quello che già l'avvocato Menzione, l'avvocato Tambuscio, per esempio, hanno indicato, come è che il pubblico ministero ha addirittura esaltato, ha rivendicato, come il primato della prova documentale in questo processo sulla prova testimoniale per quanto riguarda l'impostazione dell'accusa. Cioè noi abbiamo un effetto suggestivo che viene non solo dalle scelte consapevoli, accusatorie dell'organo, della procura, dell'organo di accusa, ma che viene anche dall'utilizzo e un connotato, come dire, ontologico della prova documentale che qui in qualche misura ha occupato per lo più il tempo del tribunale, il tempo nostro, e cioè la prova video e la prova fotografica. L'hanno già detto altri, lo vedremo nel dettaglio anche con riferimento e soprattutto con riferimento alla posizione degli innocenti. La prova video e la prova fotografica, la prova documentale, come dire, per immagini, è una prova che ha una, se non ben utilizzata, se non utilizzata con criteri, oserei dire, scientifici, come ci ha dimostrato il dottor Bachschmidt, che ha fatto un lavoro insieme a tutti i collaboratori della difesa eccellente dal punto di vista tecnico-scientifico e, devo dire, indispensabile per questa difesa, indispensabile perché senza questo lavoro di ricostruzione, di analisi, di studio dei video, delle fotografie anche dal punto di vista tecnico, di ricostruzione e di ricerca nella infinità del materiale raccolto, queste difese credo non avrebbero saputo condurre neanche un quinto del processo, come magari malamente, ma sono riuscito in qualche misura a portare a termine anche con qualche significativo sforzo e risultato probatorio, a mio modo di vedere. Quindi dicevo, se non ben utilizzato, e se utilizzato invece come ha fatto la procura quantomeno finché non è stata costretta a cambiare il passo dall'intervento della difesa, quel materiale video e quel materiale fotografico è un materiale fortemente suggestivo, scarsamente utile sotto il profilo probatorio, scarsamente rappresentativo per molti aspetti, scarsamente rappresentativo, scarsamente utile, scarsamente capace di dare una prova vera, di dare una prova piena, di dare una prova nel senso richiesto dal codice di procedura, nel senso richiesto dai principi che regolano il nostro processo penale, per esempio per le posizioni come quella degli innocenti, in cui il connotato fondamentale della responsabilità intorno al quale il pubblico ministero vuole costruire una condanna è di natura soggettiva, è di natura meramente interiore. In quel caso il video poco dice di per sé, la fotografia ancor meno, e tuttavia, se letta in modo suggestivo, se affiancata ad altre in modo capzioso, può spingere l'interprete, può spingere l'osservatore a far dire a quelle immagini cose che le immagini in realtà non sono in grado di rappresentare. E qui veniamo al nodo centrale. Vengo alle imputazioni di mosse nei confronti di Mauro degli Innocenti. Soltanto un'altra notazione preliminare. Un altro aspetto di questa dimensione, come dire, politica nel senso che ho espresso, cioè non voglio dire di appartenenza, di un risultato necessariamente scontato in qualche modo che si aspetta da questo processo, l'hanno detto altri colleghi, l'hanno argomentato meglio di me sotto questo profilo. Io voglio dire scelta politica, perché è chiaro per certi versi che l'accusa guarda oltre questo processo, costruisce questo come un modello, hanno detto molti colleghi, per esempio, poi ci ritorneremo sopra, ma a fatti sostanzialmente analoghi la procura ha dato una veste giuridica del tutto diversa. Cioè, fatti sostanzialmente analoghi a quelle contestate oggi agli odierni imputati, la procura ha dato qualificazioni giuridiche, per esempio, anziché di devastazione e danneggiamento, eccetera. E allora questo è diventato un modello, che guarda oltre, ma è diventato un modello per la procura non solo che guarda oltre nella sua prospettiva, ma che vieta, e qui anche qui il ruolo della difesa. Ma allora quando noi parliamo del comportamento delle forze dell'ordine, quando noi ci poniamo il problema di un rapporto, perché voglio dire soprattutto, non solo, ma soprattutto in due casi, che poi sono, guarda caso, le due imputazioni che ci interessano, dal punto di vista della resistenza è evidente, si resiste a qualcuno, si resiste al comportamento di qualcuno. E quindi se noi ci interroghiamo sul comportamento delle forze dell'ordine, forse non facciamo un'operazione politica, ma facciamo un'operazione di ricostruzione del fatto che ha una sua rilevanza giuridica. L'altro polo dell'accusa, quello più grave, la devastazione e saccheggio, è un reato contro l'ordine pubblico. L'ordine pubblico in una città avrà in qualche modo a che fare con il comportamento delle forze dell'ordine oppure no? Cioè è un dato politico quello che noi vogliamo introdurre, che il pubblico ministero ci dice deve stare fuori, questo non c'entra, l'hanno notato molti difensori prima di me, poi ci torneremo sopra perché purtroppo è necessario, ma spesso il pubblico ministero dice questo non c'entra, questo è argomento che non c'entra, e quindi non c'entrano Bolzaneto e la Diaz, e su questo voglio dire anche per ragioni temporali posso anche capirlo, non c'entra Piazza Manin, che invece è contemporanea ai fatti che ci occupano, e questo lo capisco meno, non c'entrano le violenze usate sui singoli manifestanti, non c'entrano le scelte di intervento, di non intervento e di quale tipo di intervento delle forze dell'ordine nella giornata del 20. Cioè, pubblico ministero, guarda altrove, formula delle imputazioni esasperate, vedremo perché, sotto il profilo giuridico, voglio dire, esasperate sotto il profilo giuridico, perché guarda altrove, ma poi dice alla difesa, tu fai un'operazione politica perché vuoi guardare oltre il confine che io ti ho dato, che è quello dell'imputazione. E non è così, non guardiamo oltre, perché il confine dell'imputazione ricomprende questi elementi. E anche qui forse c'è un'altra lettura politica dell'intervento del pubblico ministero, e qui mi riferisco più alla mia lettura di Kirchmayr, che vi ha annoiato finora, ma mi riferisco a una lettura diversa, a una lettura di una rivista espressione della cultura di Magistratura Democratica, Questione Giustizia, e mi riferisco all'intervento noto, stranoto, un po' datato perché è del 2001, ma che aggiornato mantiene tutta la sua completa validità, come dire, giuridica, morale, espressiva anche di un sentimento radicalmente prossimo ai principi costituzionali, che è quella di Livio Pepino, in cui Livio Pepino, uno dei fondatori, credo, massimi rappresentanti di Magistratura Democratica, ci dice che bisogna stare attenti in fenomeni come quelli di Genova, leggendo anche il comportamento immediato della Procura di Genova, che qualcuno ha ricordato, anche all'inizio di questo processo, con quei divieti di accesso al Palazzo di Giustizia, che insomma lasciano molto perplessi, per non dire altro. Livio Pepino dice: occorre che il pubblico ministero ricordi il suo ruolo costituzionale, che nel nostro ordinamento non è quello di essere, usa questa espressione testualmente, un super poliziotto o, ancor peggio, l'avvocato della polizia. In questo processo spesso il pubblico ministero, mi pare, si sia arrogato il ruolo non richiesto e anzi decisamente non lui spettante di avvocato della polizia, difendendo anticipatamente, da ultimo nelle conclusioni, sono molti i passaggi, ma per esempio ad un certo punto, di fronte agli arresti chiaramente illegittimi, ribadisco, non da un punto di vista morale, politico, che pure sono valutazioni insomma che ci stanno, ma illegittimi dal punto di vista giuridico, perché non convalidati dal giudice e quindi per definizione illegittimi, o perché hanno portato poi all'archiviazione o all'assoluzione di soggetti e quindi quantomeno ingiustificati sotto il profilo giuridico, il pubblico ministero dice addirittura che vabbè, ma in quella fase di conclusione, che i carabinieri abbiano scritto in un verbale che tizio usava il bastone, poi invece in un altro che lanciava una pietra, poi dopo che picchiava un carabiniere, poi ne picchiava un altro, eccetera. È comprensibile. Non si tratta di calunnie. Vorrei sapere se tutto questo fosse, se il pubblico ministero fosse in condizioni di dimostrare che un manifestante ha detto questo in quelle condizioni di un dato carabiniere che è riuscito per caso a riconoscere, se lo iscriverebbe o no per calunnia. Secondo me sì, però dice non sono calunnie, sono errori, perché in quel momento di confusione, anche se si arresta, anche se si priva della libertà personale, anche se si manda della gente a Bolzaneto, però è un errore, succede, capita, c'è confusione, i carabinieri sbagliano. L'avvocato della polizia, pubblico ministero, che davanti anche alle falsità testimoniali, che secondo noi sono piuttosto palesi, come ha specificato l'avvocato Tambuscio, non ci torno sopra, rimane impassibile, perché forse quelli gli sembrano dei suoi assistiti più che dei testimoni, più che dei pubblici ufficiali che devono dire la verità, che rispondono non solo di fronte a questo tribunale, ma rispondono anche per il loro ruolo, dovrebbero rispondere anche per il loro ruolo. E passo quindi alle imputazioni, dicevo. La prima imputazione degli innocenti, faccio riferimento ai capi di imputazione 29 e 30, 29 riguarda la devastazione e saccheggio, il 30 riguarda la resistenza, Ovviamente, su questo mi associo alle conclusioni del Pubblico Ministero, per il capo 31 è intervenuta la prescrizione, quindi non spendo ulteriori parole, anche se qualche argomento difensivo si sarebbe potuto spendere anche lì, ma il tempo che occuperemo è già sufficiente per le altre due imputazioni. E allora veniamo alla devastazione. Non seguirò esattamente l'ordine indicato dal Pubblico Ministero nel capo di imputazione 29, che elenca quattro punti numerati da 1 a 4. Partirò dal punto numero 2 perché temporalmente in realtà è il primo. Cioè, il primo è relativo agli arredi urbani delle proprietà pubbliche collocate in zone Corso Buenos Aires, via Ivrea, via Casareggi, via Torremaide, Corso Torino. Ne parleremo per le vicende del pomeriggio. Mi riferisco invece in primo luogo all'accusa di danneggiamento dell'Istituto Credito Italiano, Agenzia 7 di Corso Buenos Aires. Partiamo da lì. L'avvocato menziona, e cercherò di non ritornare sugli stessi punti perché posso qui integralmente rinviare alle valutazioni che gli ha fatto sul reato di devastazione e saccheggio, ha chiarito molto bene. È un reato, e d'altra parte emerge con una certa chiarezza solo che ci si pensi, perché anche qui io farò spesso lo sforzo, vi inviterò a fare questo sforzo che rappresento con questa immagine che mi è venuta, di tornare a ritroso, di ripartire da capo, spesso anche di ripetere dei principi fondamentali che tutti conosciamo, magari con un tono inutilmente didascalico che farà perdere tempo a me, a questo tribunale e agli altri, le altre parti, gli altri difensori. E però credo che sia necessario, perché a un certo punto, seguendo la strada tracciata dal Pubblico Ministero, che per molti versi, lo dico direttamente, lo dico con un'espressione forte che deve essere ricondotta ovviamente alla logica intellettuale in cui la esprimo, che per molti versi la strada tracciata dal Pubblico Ministero per quanto riguarda le imputazioni e l'accusa nei confronti degli innocenti, ma anche di altri, credo, è una strada, una logica eversiva dei principi costituzionali. È una strada che si pone al di fuori dei principi costituzionali, che li nega direttamente, i principi costituzionali fondamentali in materia di diritto penale, di responsabilità penale. Per questo io vi invito a non fare l'errore che potrebbe fare chi percorre un sentiero di montagna e si chiede soltanto quale stradina deve percorrere per continuare, senza chiedersi se all'origine non ha preso la direzione sbagliata che la porta verso il baratro anziché verso la giusta direzione per la vetta. Cioè, noi abbiamo intrapreso dall'inizio una strada completamente sbagliata, dobbiamo tornare là, dobbiamo cercare la direzione giusta e non seguire e continuare poi a chiederci, seguendo il Pubblico Ministero, se allora una certa configurazione, che so, l'ordine pubblico, un certo aspetto marginale del concorso morale possa spingere da una parte o dall'altra. Dobbiamo chiederci cos'è il concorso morale, dobbiamo chiederci quali sono i principi fondamentali in materia di responsabilità personale, dobbiamo trovarli nella giurisprudenza, dobbiamo trovarli nella dottrina e dobbiamo trovarli nel nostro ragionamento, scusate. Dobbiamo trovarli nella Carta Costituzionale. Perché? Perché lo vedremo. Buona parte della giurisprudenza che ha citato per esempio il Pubblico Ministero, buona parte dei precedenti che in qualche modo sono entrati in questo procedimento, non si attagliano a questo processo, perché questo è un processo differente dagli altri. Ora voi direte, lo dice un avvocato con un'esperienza decisamente limitata per l'età, per le capacità, eccetera, e quindi a lui sembra differente perché è un giovane che si affaccia per la prima volta e quindi ha fatto il processo più grande, per cui gli sembra chissà che. Invece, secondo me, è proprio differente dal punto di vista strutturale, dal punto di vista delle imputazioni, perché lo sapete, ve l'abbiamo ripetuto allo sfinimento, l'ha detto anche il Pubblico Ministero, quella di devastazione e saccheggio è un'imputazione nuova, antica, ma nuova nell'uso che ne è stato fatto in questo processo. Nuova perché mai utilizzata in manifestazione, se si eccetto, e poi vedremo le caratteristiche però peculiari di quella vicenda, nel procedimento penale milanese, che però segue questo, non lo precede, quanto alla verificazione degli eventi. È nuova perché si verifica, si contesta in una manifestazione moltitudinaria, con caratteristiche diverse, con soggetti diversi che animano le strade, che animano la vita genovese di quei giorni, non solo la vita, direbbe. Ed è un processo che ha note di straordinarietà, perché è un processo, voglio dire, con un rilievo pubblico come da 30 anni forse un processo di questo genere relativo a manifestazioni, relativo ad attività politica, movimenti politici non aveva nel nostro paese. Ed è un processo che ha ragioni di straordinarietà nel materiale probatorio su cui è costruito. E quindi tutto questo ci deve portare a ragionare di nuovo da capo sui principi. Certo ci sono i precedenti, certo c'è un problema in relazione ai precedenti che noi ci troviamo di fronte in ogni processo, in questo straordinariamente. E cioè che il nostro ufficio del massimario della Cassazione, in realtà, non costruisce dei precedenti. Quando gli anglosassoni guardano i nostri precedenti, sorridono o inorridiscono a seconda del carattere dell'anglosassone che vi guarda, perché nel nostro precedente normalmente c'è una massimina di diritto di poche righe e a volte c'è una parentesina nella massima in cui si richiama vagamente il fatto sotteso a quella decisione. A volte si ritrovano le motivazioni, ma anche lì quando si vanno a prendere le sentenze della Cassazione quasi mai il fatto è completamente ricostruito. E allora questo è un problema che ci dovremmo porre sempre, che ci poniamo sempre. È difficile capire se quella massima espressa in quel contesto, in relazione a quel fatto specifico, in relazione a quei soggetti specifici, a quel procedimento specifico, si attaglia anche al nostro, questo in generale. Ma tanto più in circostanze, e vedremo in concreto, vi farò gli esempi concreti, tanto più in circostanze così speciali come quelle di questo processo. E quindi la imputazione di devastazione e saccheggio. La norma, dicevo, torniamo all'origine. Norma è una norma vaga, una norma malamente tipizzata ed è una norma di scarsissima tassatività. È una norma tautologica. Devastazione e saccheggio è l'attività di chiunque compie atti di devastazione e saccheggio. Che vuol dire? Nulla. Nulla. Nel senso che allora noi cosa facciamo? L'ha fatto il pubblico ministero, lo fa la dottrina, lo fa in parte la giurisprudenza. Andiamo a guardare il vocabolario per capire cosa significa devastazione e non troviamo delle indicazioni utili. Non troviamo delle indicazioni utili. Perché vuol dire molte cose diverse. Se noi vogliamo veramente fare riferimento al sentimento comune di devastazione, noi ci immaginiamo una circostanza gigantesca, continua, di distruzione. E qui invece abbiamo qualcosa meno. E poi, allora, poiché noi ne usciamo dalla definizione che troviamo sul dizionario, andiamo a cercare delle figure giuridiche consimili di aggressione al patrimonio e allora per la devastazione arriviamo al danneggiamento e per il saccheggio arriviamo al furto, che però sono qualcosa di meno. E allora, poiché l'oggettività giuridica è diversa, ma soprattutto la pena è straordinariamente diversa, non bisogna mai dimenticare questo. Abbiamo una pena, se non erro, salvo le molte aggravanti, contestabili, eccetera, ma che si aggira intorno ai 3 anni di pena massima per i danneggiamenti, variamente aggravabile, e abbiamo qui una pena che invece è di 8 anni nel minimo e arriva a 15 anni nel massimo, salvo anche qui l'aggravante. E questo è un indizio straordinario per l'interprete. Da qui bisogna ripartire. Cioè, se la connotazione di differenza fra danneggiamento e devastazione è soltanto, come pare adombrare la giurisprudenza che voi conoscete, che non ripeterò, peraltro giurisprudenza in materia cautelare, che quindi insomma si esprime su gravi indizi e si esprime in via piuttosto preliminare, non su dati più concreti, e si esprime sulla necessità, anche qui, voglio dire, forse qualche connotazione politica, qualche sguardo al di là, si esprime sulla necessità di tenere in carcere dei soggetti che, come gli ultras, per esempio nella giurisprudenza che tutti abbiamo ricordato,